Ecco, allora, dunque, il tema che mi è stato affidato per oggi è un tema molto bello, ma anche molto vasto, perché dovrei parlarvi di alcune linee, diciamo, interpretative o sintetiche del Magistero di Papa Francesco e poi fare un riferimento in particolare ad Amoris Laetitia. Allora, siccome il tema è vasto, io ho scelto un taglio che spero che vi aiuti, che è questo, cioè io so, e lo sapete anche voi, che si dà questo fenomeno nei confronti del Magistero di Papa Francesco e anche delle sue azioni di governo, delle sue azioni pubbliche, no? Che c'è molto entusiasmo, molta sintonia con tantissime persone e allo stesso tempo c'è da parte di alcune persone, di alcuni cattolici fedeli alla tradizione, inseriti nella vita della Chiesa, ci sono invece fatiche, difficoltà a capire, ad accogliere, allora io proprio per questo motivo ho provato a pensare, quindi vorrei darvi delle chiavi interpretative di come mai ci sono queste difficoltà all'interno di un gruppo, se vogliamo, ristretto di persone che proprio sono quelli che vivono, possiamo chiamarli, che so, i cattolici impegnati, non so se si chiamavano una volta. Ovviamente solo una parte di loro, perché un'altra parte è in grandissima sintonia con l'insegnamento del Papa e con grande entusiasmo. Bene, allora, vediamo, il materiale che ho preparato è abbastanza abbondante, quindi, però è strutturato in questo modo. Qualche premessa evangelica, perché richiamo di alcuni passi del Vangelo ci possono aiutare ad avere l'inquadramento evangelico. Le chiavi di lettura di questo problema, no? Che a me sono venute in mente, che sono, le ho radunate in 10 punti. Poi, se ce la facciamo, ho provato a fare, ma questo un po' più rapidamente, una sintesi di chiavi di lettura interne al Magistero del Papa Francesco. E poi alla fine, sempre se ci rimane tempo, qualche breve antidoto o suggerimento pratico nei confronti di questa problematica. Lo dico per quelle di voi che possono avere questo problema o soprattutto per prepararvi a dialogare con le persone che voi conoscete che possono stare in questa situazione, e alla fine, volendo, posso fare anche qualche accenno di come io, in riferimento al fatto di essere dell'Opus Dei, essere sacerdote dell'opera, ascolto il Papa e che cosa mi viene in mente, ecco, in riferimento alla missione che anche l'Opus Dei ha nella Chiesa, alla formazione che io ho ricevuto, eccetera. Quindi questi quattro punti. Allora, le premesse evangeliche che a me vengono in mente, cioè da un lato mi viene in mente la normalità del fatto che i discepoli del Signore vengono, cioè non sono più del Maestro, no? Per cui questo succede a tutti i discepoli del Signore, e in modo particolare a chi è più in vista, no? Al Papa succede sicuramente, no? Anche i papi precedenti hanno avuto contrasti importanti, no? Per cui anche Papa Francesco non è da meno. E quello che, vi ricordate, pensate anche a Pio XII, addirittura dopo la vita, no? È stato attaccato in modo ingiusto, come se non avesse fatto tutto il possibile nei confronti dell'olocausto, dei nazisti, per esempio, no? Giovanni XXIII ha avuto anche le sue critiche, Paolo VI, pensate come ha sofferto negli ultimi anni del suo pontificato, no? Per la situazione della Chiesa, Giovanni Paolo II, sicuramente tutti, diciamo, cioè oltre Cortina, no? Erano molto contro di lui, e poi dopo anche all'interno della Chiesa, soprattutto in alcuni paesi dove è andato, ha ricevuto una accoglienza molto fredda. E Benedetto XVI, attaccato in patria anche poi dai musulmani e poi dai mass media a un certo punto, all'inizio grande entusiasmo, poi molta, insomma, va bene, ci sono stati, cioè ad ognuno capita qualcosa di questo tipo, no? A proposito di argentini, un argentino che studiava con me a Roma teologia, quindi già più di 30 anni fa, si ricordava come una sua antenata, non mi ricordo se nonna o bisnonna, forse bisnonna perché se no non ci si arriva, pregava intensamente per la conversione di Pio IX, per cui vedete qui non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Comunque, quindi Gesù dice, appunto, non c'è discepolo più grande del maestro né un servo più grande del suo signore, no? Quindi se trattano così Gesù, tratteranno i suoi discepoli così. Ecco, d'altra parte, anche per inquadrare tutto quello che vi dirò, mi vengono in mente quelle parole di Gesù nell'ultima cena, Vangelo di Giovanni, quando dice che avrei ancora molte cose da dirvi ma non siete in grado di portarne il peso, e quindi lo Spirito Santo però verrà e vi insegnerà ogni cosa. Questo ci deve aiutare a comprendere che se anche il deposito della rivelazione è concluso, però diciamo la luce per comprenderlo continua lungo tutta la storia della Chiesa, quindi non siamo mai arrivati ad approfondirne il contenuto, e siamo aiutati anche proprio dalle circostanze esterne che cambiano, dal mondo che cambia. Il mondo che cambia sfida la Chiesa a pescare nel deposito della tradizione, a fare lo sforzo teologico e intellettuale, filosofico e esegetico per capire, e di preghiera, quindi la preghiera, la vita dei santi, il lavoro dei teologi e il lavoro del magistero, per cercare di trovare nel deposito della rivelazione quelle risposte alle sfide nuove che continuamente la realtà pone ai credenti, ai credenti. In qualche modo a me piace pensare che la Chiesa anche cresce grazie alle eresie, no? Se non ci fossero le eresie non ci sarebbero stati tanti approfondimenti del magistero, tanta, no? Senza la rivoluzione sessuale del 68 o di poco prima non avremmo la teologia del corpo di Giovanni Paolo II, penso io, no? Quindi sono sempre tutte cose molto utili che ci aiutano a farci uscire dalla pigrizia intellettuale ed entrare nel deposito della rivelazione. In questo a me ha sempre colpito moltissimo l'umiltà intellettuale di Benedetto XVI, il quale diceva, per esempio, nella seconda intervista che gli fece quel giornalista tedesco che lo ha intervistato 4 volte, nella seconda, che si intitola Il sale della terra, di fronte a una certa domanda, era sull'evoluzionismo e il creazionismo, la dottrina della creazione, e Benedetto XVI diceva: non abbiamo in questa nostra generazione gli strumenti intellettuali per risolvere questo problema, ci penseranno le generazioni future. È molto interessante anche questo, no? Cioè, è un'umiltà generazionale, umiltà collettiva generazionale. Non abbiamo adesso, cioè ci penseranno, cioè, d'altra parte dovranno fare qualcosa anche quelli che verranno dopo, no? Non possiamo risolvere noi tutto. Ecco, d'altra parte c'è la certezza della scelta di Pietro come capo degli apostoli, quindi su questa pietra edificherò la mia chiesa, tu una volta ravveduto confermi i tuoi fratelli, quindi c'è la certezza di questa assistenza dello Spirito Santo nei confronti del magistero di Pietro. Ecco, d'altra parte, nel Vangelo, pensandoci, mi sono anche sorpreso di trovare tanti riferimenti, come dire, che possono aiutarci a dare una luce intraecclesiale di questi problemi che ve li cito e poi voi li userete come volete. Parabola del figlio prodigo, cosiddetto del padre misericordioso, ecco, il figlio che chiede l'eredità se ne va e la dilapida, e il fratello maggiore che ha invidia di questo fratello che viene riaccolto in casa dopo aver dilapidato l'eredità, no? Gli dà molto fastidio questo atteggiamento misericordioso del padre. Oppure quei servi della parabola che hanno lavorato sopportando la giornata del caldo con la promessa di ricevere un soldo, no? E poi hanno invidia degli ultimi arrivati che insomma, fanno solo un'ora e poi ricevono anche loro lo stesso premio. Così come anche ci può servire tenere presente l'esperienza, no? L'episodio del giovane ricco che segue tutti i comandamenti fin dalla sua giovinezza, vuole sapere che cosa deve fare per ottenere la vita eterna, però di fronte all'invito di Gesù a dare tutto ai poveri, a seguirlo, non riesce a farlo, diventa triste. Queste sono tutte tentazioni o possibili situazioni che possono accadere a cristiani che vivono pienamente immersi nella vita della Chiesa con impegno apostolico ecco, ed ecclesiale. L'ultimo riferimento che ho scelto per cominciare questo incontro è evangelico, è secondo me il Vangelo che forse più frequentemente, non ho gli elementi per dire che è proprio così, il Papa ama citare, che è Matteo 25, diciamo il giudizio finale, no? Venite benedetti dal Padre mio perché avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, ero carcerato, siete venuti a visitarmi, eccetera. Ogni volta che avete fatto una cosa a uno dei miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Quindi questa chiave di lettura della presenza di Cristo nelle persone, in tutti, ma nelle persone più indigenti, nelle persone che hanno bisogno. Ecco, allora. Questo è così un richiamo, mi sembra giusto cominciare col Vangelo. Allora, io mi sono permesso appunto di cercare di capire, no? Perché anche nei confronti delle persone che hanno un problema nei confronti del Papa Francesco, non basta, sono consapevole che non basta dire coraggio, volontarismo, no? Obbedisce al Papa, il Papa è il dolce Cristo in terra, omnes cum Petro ad Iesum per Mariam, come diceva San José Maria. Non basta. Non basta, anche loro sono postmoderne, come vedremo. Allora, si tratta di dare ragione, di capire come mai, no, accade questo. Allora, vi dico così, cerco di essere sintetico, le chiavi di lettura che mi sono venute in mente del come mai. Nella Laudato Si al numero 121, il Papa dice: si attende ancora allo sviluppo di una nuova sintesi che superi le false dialettiche degli ultimi secoli. Lo stesso cristianesimo, mantenendosi fedele alla sua identità e tesoro di verità che ha ricevuto da Gesù Cristo, sempre si ripensa e si riesprime nel dialogo con le nuove situazioni storiche, lasciando sbocciare così la sua perenne novità. E in nota cita San Vincenzo di Lerin, no? Che è quello che diceva, che dava gli elementi perché sempre si credono le stesse cose, però evidentemente l'approfondimento del dogma cresce, no? Così come cresce una creatura, no? È la stessa creatura quando è bambino, quando è adolescente, quando è la stessa immagine che anche San José Maria usava anche per la crescita dell'Opus Dei, no? Devo fare qualcosa? Ah, ecco sì. No, cioè, chiedo scusa, ma è che sono sensibile ai rumori e mi distraggo. Allora, una chiave di lettura di tipo storico. Questo ho studiato storia come voi al liceo, all'università, anche storia ecclesiastica, ma insomma, non sono un esperto di storia, però ho parlato con il professore Don Carlo Pioppi, professore di storia della Chiesa a Roma, all'Università della Santa Croce, e di questi argomenti e ho ascoltato alcuni suoi interventi. Allora, lui è convinto di questa chiave di lettura, no? Che cerco di passarvela con parole mie, no? Che la Chiesa, diciamo così, questa idea, questo paradigma della Chiesa come società perfetta è una dottrina che a livello di diritto canonico veniva anche proprio è stata formulata, ma è una realtà recente, degli ultimi 2 secoli, 2 secoli e mezzo, no? A partire dalla Rivoluzione francese, in sostanza. Cioè, è un'epoca della storia della Chiesa in cui la Chiesa si è configurata come una società perfetta in cui dentro c'è tutto, no? E in qualche modo si contrappone ad un mondo che la attacca, no? Ad un mondo nemico. In effetti, adesso con il beneficio dell'inventario di una sintesi fatta in 3 minuti, che ovviamente non ha pretese non so, di precisione accademica, no? Se voi pensate dall'editto di Milano di Costantino nel 313. Il cristianesimo diventa religione dello Stato, è conosciuto, è riconosciuto, quindi ha una dimensione pubblica da parte dell'autorità pubblica, è riconosciuta e quindi la Chiesa vive secoli sempre con problemi, però di riconoscimento, no? Vive delle esperienze anche molto interessanti, per esempio vive il crollo dell'impero romano e la Chiesa fa il grande capolavoro dell'inglobare i barbari, no? Cioè, e possiamo dire così, cioè farsi barbara con i barbari, no? E battezzarli e inglobarli, insomma, ecco. Però è una società, si crea in vari modi, con un sacco di falle, non c'è mai stata una pienezza, se non nei santi, una pienezza della vita cristiana, cioè la società ha vissuto profonde contraddizioni col cristianesimo, anche la società cristiana. Giovanni Paolo II chiede perdono del sacco di Costantinopoli. Quelli erano cristiani, scendevano nella Terra Santa per salvare i luoghi santi, hanno fatto di tutto e di più. Eccetera, no? Pensate alla schiavitù, che forse non è ancora finita, ma comunque ci abbiamo messo secoli, secoli, secoli. Cioè, sono stati i cristiani a deportare, insomma, gli schiavi in America e così via, no? Quindi non ci sono mai state età dell'oro del cristianesimo in questi ultimi 20 secoli e probabilmente mai ci saranno, perché siamo peccatori. Perché Dio non permette che torniamo a fare l'errore di Adamo che si credeva chissà chi, con l'aiuto di Eva. Ci ha provato una volta, basta. Ci lascia abbondante materiale per la nostra umiltà personale, collettiva, di nazioni, di chiesa, di tutto. Non c'è mai stata un'età dell'oro del cristianesimo. Però quello che la variazione, addirittura. Ci sono stati problemoni, cioè lo scisma d'Oriente, no? La Chiesa perde l'unità appunto con gli ortodossi, no? Però vabbè, una volta dato lo scisma, c'erano pochi contatti, quelli stanno di là, noi stiamo di qua. Lo scisma d'Occidente, cioè la crisi protestante, la crisi degli anglicani, ma sono problematiche europee che rimangono nell'ambito cristiano, cioè loro si ritengono i veri cristiani, e i romani invece sarebbero gli eretici, no? Vabbè, per mille motivi. Per cui c'è una lacerazione, ma permane in stati diversi la convinzione di essere cristiani. Cuius regio e eius religio, quindi purtroppo i fedeli diventano luterani o cattolici a seconda di chi è il loro re, però entrambi si considerano cristiani. Pensate che il luterano Johann Sebastian Bach, per esempio, fa delle meraviglie, no? Artistiche, musicali, per ogni domenica, no? Cioè produceva domenica dopo domenica. meraviglie musicali per il rito che veniva cantato. Vabbè, quindi. Ma per la prima volta invece, con la Rivoluzione francese, con la creazione della massoneria, se volete, ecco, cioè gli stati si pongono contro la Chiesa, dicono basta con questa Chiesa che ci ha rovinato, no? Prima gli stati erano addirittura cesaropapisti, c'era l'imperatore che decideva il numero delle candele che bisognava mettere nelle chiese, no? E poteva essere un reato non compiere il precetto pasquale. Questo con la Rivoluzione francese cambia. Allora, la Chiesa ha l'esperienza di una realtà pubblica, lo Stato, chiamatelo come volete, il governo, che è contro di lei. E quindi, pensate a tutte appunto, le esperienze in questi secoli ultimi di stati che attaccano la Chiesa, che fanno leggi contro, no? Contro il modo di vivere cristiano. Ecco. La Rivoluzione francese introduce il divorzio per la prima volta, quindi il magistero della Chiesa parla del matrimonio come indissolubile. Per 1700 anni non ha avuto bisogno di dirlo, non c'era motivo. E aboliscono gli ordini religiosi, quello che è successo in Italia con lo Stato unitario, no? Confiscano i beni. Capite? Fanno le leggi anticattoliche. Allora la Chiesa reagisce chiudendosi. No, noi abbiamo in Italia l'esempio di Pio IX che si chiude in Vaticano e anzi dice: non expedisce, non, cioè che i cattolici neanche si presentino nelle elezioni. Cioè lo Stato ha fatto questa cattiveria di rubare i territori della Chiesa, di occuparli. Allora i cattolici si astengano da partecipare alla vita pubblica, no? Accade una cosa di tipo civile, appunto, che oggi molti, per esempio, anche come opinione sua personale, non voleva imporre il suo pensiero, San José Maria, cioè lui riteneva un bene immenso per la Chiesa che avesse perso il potere temporale sui territori. Cioè, pensate, ecco, ma molti lo pensano, però allora la Chiesa lo vede come un sopruso e come uno shock. Allora si chiude in Vaticano, dice, ecco, non, ed è l'epoca in cui in modo più, ecco, si fondano le scuole cattoliche, le università cattoliche, i sindacati cattolici, la Chiesa si considera la società perfetta e mantiene al suo interno tutto quello di cui c'è bisogno per riuscire a sopravvivere. Come chiesa. E allora, questo modello che è stato molto utile e molto efficace, che ha avuto tantissimi, cioè la chiesa è cresciuta in unità, certo, è cresciuto anche l'accentramento papale, eh? Cioè il governo è stato accentrato, però è cresciuta la diffusione della chiesa con le missioni che sono per la prima volta guidate dal Papa, dalla propaganda fide, no? Mentre prima le missioni del Cinquecento erano organizzate dai re cattolici, no? La Chiesa in questo modo riesce ad avere una struttura così forte che resiste, no? Che resiste, al nazismo in Germania, al comunismo in Polonia, no? Al fascismo in Italia, possiamo anche dire così, perché in realtà l'azione cattolica era ciò che ha tenuto, no? E in Messico, pur avendo a un certo punto perduto la guerra, la Chiesa mantiene un'efficacia pastorale impressionante, pur con un governo contrario, e così via. Però, quando Giovanni XXIII chiama la Chiesa al Concilio Vaticano II, si sta già rendendo conto che questo modello è superato o sarà superato rapidamente. Non è più in grado di rispondere alle attese del mondo. E quindi il Vaticano II è un tentativo della Chiesa di adesso dialoghiamo con il mondo non più come nemico, ma dobbiamo cercare di ritrovare appunto un dialogo insomma diverso. Che cosa succede col Vaticano II? Che però questa impostazione nuova, nei confronti di una chiesa molto strutturata come esercito in ordine di battaglia, e come accade sempre, quando ci sono grandi concili, crea confusione, no? All'interno della chiesa. Quindi si creano dottrine molto eterodosse, ci sono perdite di vocazioni a fiotti, no? Cioè la gente viene scombinata nel suo modo di vivere. Allora, confusione che Paolo VI soffre molto perché le aspettative del concilio erano tutte tutt'altre, no? E allora il pontificato di Giovanni Paolo II in gran parte è attivare il Vaticano II, ma forse con un'attenzione soprattutto a chiariamo la dottrina, catechismo della Chiesa Cattolica, i vari documenti che stabiliscono, riprendendo il Vaticano II, che qual è il pensiero cattolico sulle cose, no? E Benedetto XVI, che ha aiutato il Papa Giovanni Paolo II, poi prosegue questo compito con grandissima lucidità e profondità. È come se adesso il Papa Francesco dicesse: adesso che la Chiesa è risistemata dopo le confusioni post-conciliari, adesso possiamo finalmente fare quello che il Vaticano II voleva, cioè trasformare la Chiesa da cittadella fortificata in difesa dei nemici. Abbattiamo questo muro della cittadella, gettiamo i ponti levatoi sui fiumi che ci circondano e ritorniamo in mezzo al mondo a dialogare con persone, culture, nazioni, perché questo è il compito della Chiesa, è il compito di essere lievito in mezzo alla pasta che è il mondo, no? Se no facciamo grumo, no? Per quanto buono. Ripeto, ha avuto una sua efficacia in quel tempo, beh, ogni tempo la Chiesa ha bisogno di proporsi in un certo modo, no? Al mondo. Questa è la prima chiave di lettura, quella storica. A me viene in mente che una vista dal punto di vista filosofico potrebbe esserci una seconda chiave di lettura che è quella che soprattutto del mondo occidentale europeo è impregnato in questi secoli recenti di idealismo, no? Noi stessi, quelli che hanno studiato nei licei italiani, senza anche saperlo, senza rendercene conto, siamo impregnati di idealismo o di hegelismo che ci dà la struttura profonda della storia come sviluppo tra una tesi e un'antitesi che poi porta a una sintesi. Preferisco dopo, preferisco dopo. Se no, questo, per esempio, questa è un'altra chiave di lettura che vi dice: questo è mondo occidentale europeo. Il marxismo è frutto di questo, no? Anche il nazismo, anche la teologia della liberazione, che è il marxismo applicato alla Chiesa, è vero che ha avuto un suo sviluppo in America Latina, ma è stata portata da teologi che hanno o europei o che hanno studiato in facoltà europee, no? Mentre invece la popolarità della Chiesa sudamericana o comunque centroamericana, così latinoamericana, è una chiesa popolare che non ha dentro di sé questa impostazione, anche se ha sofferto anche proprio le battaglie anche, ecco, della teologia della liberazione. Per cui, se voi leggete i testi del Papa Francesco, mi pare che lui non abbia un nemico contro cui combattere, presenta situazioni problematiche, no? Ma quasi le presenta più dentro di noi, eh? Forse l'unico nemico che ritiene tale è il diavolo, di cui parla fin dalla prima omelia che ha fatto dopo essere stato eletto Papa. È l'unica persona con cui dice che non bisogna dialogare. L'unica persona è il diavolo, no? Una terza chiave di lettura teologico-sociologica, possiamo chiamarla così, mi viene dalla categoria della relazione, cioè. Tenete presente che nella Caritas in Veritate di Benedetto XVI, e che è l'enciclica sociale di Benedetto XVI, lui Ecco, ha tra le altre cose il merito di introdurre per la prima volta nel Magistero della Chiesa la categoria della relazione. E Paolo VI notava che il mondo soffre per mancanza di pensiero. Dice: l'affermazione contiene una constatazione, ma soprattutto un auspicio, serve un nuovo slancio del pensiero per comprendere meglio le implicazioni del nostro essere una famiglia. L'interazione tra i popoli del pianeta ci sollecita a questo slancio affinché l'integrazione avvenga nel segno della solidarietà piuttosto che della marginalizzazione. Un simile pensiero obbliga ad un approfondimento critico e valoriale della categoria della relazione. Si tratta di un impegno che non può essere svolto dalle sole scienze sociali. Sicuramente Benedetto XVI pesca dall'approfondimento di tipo sociologico della categoria della relazione, per esempio dal professor Donati, Università di Bologna, che ha dedicato la vita attorno a questo concetto molto efficace, no? Per spiegare quello che accade nella società, nella famiglia, eccetera. Si tratta, ecco, in quanto richiede l'apporto di saperi come la metafisica, la teologia, per cogliere in maniera illuminata la dignità trascendente dell'uomo. La creatura umana, in quanto di natura spirituale, si realizza nelle relazioni interpersonali. Più le vive in modo autentico, più matura anche la propria identità personale. Non è isolandosi che l'uomo valorizza se stesso. E 53, anche successivi 54-55, della Caritas in Veritate. Allora, noi possiamo intendere tutto il magistero successivo di Papa Francesco come un approfondimento di questo compito che Benedetto XVI ha dato la Chiesa al mondo, bisogna approfondire la categoria della relazione. Allora, pensate, Evangelii Gaudium è l'approfondimento della relazione della Chiesa con il mondo, dei singoli cristiani, anche dei cristiani con se stessi, no? Il grande problema dell'autoreferenzialità che rende la Chiesa malata, no? Laudato sì è. Infatti, proprio la parola relazione è citatissima nella Laudato Si', è la relazione dell'uomo con il creato e anche dell'uomo con gli altri uomini. L'Amoris Laetitia è l'approfondimento della relazione più importante che ha come cellula della società, che è la famiglia. L'unica relazione che l'uomo familiare che l'uomo sceglie è il matrimonio, no? Le altre sono relazioni date, comunque sono relazioni fondamentali, quelle di filiazione, quelle di maternità, di paternità, di fraternità. Se volete misericordia vultus e misericordia et misera, all'inizio e alla fine dell'anno della misericordia, o comunque tutto l'anno della misericordia, è la categoria più importante per la relazione dell'uomo con Dio. Il nome di Dio è misericordia, diceva Benedetto XVI. Il Papa lo ripete, Papa Francesco lo ripete, quindi la relazione con Dio e con gli altri deve essere basata sulla misericordia, misericordia, opere con gli altri, opere di misericordia, corporali e spirituali, con Dio, relazione di misericordia, Dio non si stanca di perdonare. Io capisco che, tornando a prima, no? Un cristiano abituato alla cittadella fortificata si trova a disagio con le mura crollate. Un cristiano abituato a pensare in modo hegeliano al nemico, se non c'ha più, se gli si dice no, ma guardi che non ci sono nemici intorno a te, sono tutti amici, devi andare verso loro, si trova a disagio. Un cristiano che non è abituato a un magistero che approfondisce il tema della relazione perché è una realtà nuova, è abituato a un magistero anathema sit, cioè: questo è l'eresia, questa è la verità cattolica, questo è punto e basta, no? Esagero un po' perché in realtà, appunto, dal Vaticano II in poi il magistero è molto pastorale anche, no? Una quarta chiave di lettura che mi veniva in mente per capire questo disagio è quella ecclesiologica e cioè, se possiamo dire così, il modo di intendere la Chiesa che ci viene dal Papa e che dobbiamo accogliere. Quindi, da un lato, a me viene da dire, dobbiamo considerare che il Papa non è, perché lui lo vive così, cioè non è come dire, il monarca assoluto, il dittatore. Infatti, dobbiamo prendere sul serio anche queste piccole cose che a qualcuno danno fastidio perché è abituato a una chiesa monarchica, perché gli dà fastidio che non abbia la tiara, che non metta le scarpette rosse, cioè che non metta la croce d'oro. Ma il Papa, che è opinabile, non è che, però alcuni gesti, la sedia è gestata, ah, ma ha ricevuto i cardinali in piedi e non seduto, ma appunto è perché. L'immagine che ha di Chiesa e che ha di Ministero Petrino non è quella di un monarca. Non è quella di un monarca. È quella del servo, dei servi di Dio, che c'è da sempre, ma era compresente all'immagine monarchica che c'era nei secoli passati nella società, per cui era una cosa che andava bene allora, no? Tutti avevano il re, erano tutti contenti di avere il re, e quindi nella Chiesa c'era un re. Adesso non è più un re. Il Papa. Allora, tra l'altro è stato eletto dai cardinali, dai 2/3, ma qualcuno dice molto di più, 95 su 115, non importa. Comunque, di fatto, perché l'hanno eletto? Ma perché lo Spirito Santo li ha illuminati in questo senso, e li ha illuminati anche grazie al fatto che, come poi è capitato spesso anche nelle ultime elezioni, no? Cioè che hanno nelle congregazioni che fanno questi incontri tra di loro, a parte che si conoscevano bene perché si incontrano molto di più di una volta, e Benedetto li ha convocati una volta all'anno, i cardinali, cioè approfittava di stare con loro, forse anche con lucidità per il futuro, così i cardinali si conoscono, no? E allora nelle congregazioni, parlando, il cardinale Ortega di Cuba gli ha chiesto l'intervento che aveva fatto a braccio, Cardinal Bergoglio aveva 5 minuti a disposizione, ci ha messo solo 3 minuti e mezzo, però, e quindi poi lui non ha parlato a braccio, poi però gli ha scritto quello che aveva detto, gli ha dato il foglio e lui, dopo che è stato eletto Papa, l'ha pubblicato sul suo sito ed è impressionante vedere come le cose che il Papa ha detto in quei 3 minuti e mezzo sono le cose che sta facendo adesso. Adesso dice: io faccio quello che i cardinali hanno pensato che serve alla Chiesa in questo momento. Quindi non è lui che. Quindi provo a leggere qualche parola. Lui diceva così in quei 3 minuti e mezzo: si è fatto riferimento all'evangelizzazione. È la ragion d'essere della Chiesa. Papa Paolo VI parla della dolce e confortante gioia di evangelizzare. È lo stesso Gesù che da dentro ci spinge e proseguiva: evangelizzare implica zelo apostolico, evangelizzare presuppone nella Chiesa la paresia di uscire da se stessa. Paresia, vocabolo greco che significa, ecco, no, la forza, la franchezza, la forza. La Chiesa è chiamata a uscire da se stessa, andare verso le periferie, non solo quelle geografiche, ma anche quelle esistenziali, quelle del mistero del peccato, del dolore, dell'ingiustizia, quelle dell'ignoranza e dell'assenza di fede, quella del pensiero, quelle di ogni forma di miseria. Mi viene in mente così tanto per spezzare quando un sacerdote dell'opera che andò in Argentina da fuori, non so da dove veniva, forse dalla Spagna, per dare una mano lì, in metropolitana vede un sacerdote anziano, si siede accanto a lui, gli si presenta: sono dell'Opus Dei, sono appena arrivato qua. E lei di cosa si occupa? Dice: io sono l'arcivescovo. Dice lui, no? E allora dice: io apprezzo molto il vostro fondatore, e soprattutto mi piace un punto dei suoi pensieri quando dice che bisogna portare il Papa alla periferia e la periferia a Roma, c'è un punto di forgia, e questo accadeva nella metropolitana di Buenos Aires, no? Ecco, in tempi non sospetti. Quando la Chiesa non fa questo, avvertiva, diviene autoreferenziale, allora si ammala, si pensi alla donna curva su se stessa del Vangelo. Poi aggiunse la sua diagnosi di ciò che non era andato per il verso giusto della Chiesa. Questo lo prendo da, sono 2 paginette in questo libro, biografia, pubblicato da Mondadori, Tempo di misericordia, vita di Jorge Mario Bergoglio, Austen in Wahrheit, è un vaticanista che è un libro apprezzato e apprezzabile. I mali, poi, quindi in due paginette dice questo, no? Aggiunse la sua diagnosi di ciò che non era andato per il verso giusto nella Chiesa, usando lo stesso discernimento cui era ricorso appena 2 mesi prima al ritiro della Caritas di Buenos Aires. I mali che nel trascorrere del tempo affliggono le istituzioni ecclesiastiche hanno una radice nell'autoreferenzialità, in una sorta di narcisismo teologico. Nell'Apocalisse Gesù dice che lui sta sulla soglia e chiama. Evidentemente il testo si riferisce al fatto che lui sta fuori della porta e bussa per entrare. Però a volte penso che Gesù bussi da dentro. Perché lo lasciamo uscire? La Chiesa autoreferenziale pretende di tenere Gesù Cristo dentro di sé e non lo lascia uscire. Senza rendersene conto, proseguiva. La Chiesa diventa autoreferenziale quando crede di avere luce propria e smette di essere il Mysterium Lunae, il mistero della luna di cui parlano i padri, no? Questa immagine la usava anche Giovanni Paolo II nella Novo Millennio Ineunte, no? Cioè la Chiesa è come la luna, non ha una luce propria, riflette la luce del sole che è Cristo. Quando smette di farlo e cerca di vivere della propria luce, proseguiva Bergoglio, dà luogo a quel male così grave che è la mondanità spirituale, definita dal teologo Henri de Lubac il male peggiore in cui può incorrere la Chiesa. Proseguì quindi spiegando che alla Chiesa non restava che scegliere tra due possibilità: da un lato la Chiesa evangelizzatrice che esce da se stessa, che religiosamente ascolta e fedelmente proclama la parola di Dio, dall'altra la Chiesa mondana che vive in sé, da sé e per sé. Questo deve illuminare i possibili cambiamenti e riforme da realizzare per la salvezza delle anime. Concludeva, pensando al prossimo Papa, un uomo che attraverso la contemplazione di Gesù Cristo e l'adorazione di Gesù Cristo aiuti la Chiesa a uscire da se stessa verso le periferie esistenziali, che l'aiuti a essere la madre feconda che vive della dolce e confortante gioia dell'evangelizzare. Poi qui il biografo dice che a quel punto alcuni cardinali hanno capito, no, che poteva essere lui. E pensate che se qualcuno vuole approfittare per spegnere i cellulari, lo può fare in questo momento, perché poi i cellulari sono in fondo alle borse, in tasche nascoste, no? Per cui sono sempre difficili da trovare. Allora, lui si presenta appena eletto come vescovo di Roma, che è la chiesa che presiede alle altre nella carità. Questo è un riferimento a un testo antichissimo, il primo testo che testimonia del primato di Pietro, che si viveva già nel primo secolo, no? Clemente Romano. È un modo tradizionale, è la realtà del Papa, cioè ecclesiologicamente è perfetto, cioè, quindi quelli che si sono scagliati perché si presenta come vescovo di Roma sono semplicemente ignoranti, no? Giovanni Paolo II si autodefinisce vescovo di Roma, ma perché è vero, no? Cioè, se il Papa è perché è vescovo di Roma, non per altri motivi, no? Almeno 35 citazioni ho trovato io di Giovanni Paolo II che si chiama Vescovo di Roma. Certo, ha un'idea della Chiesa che è tipica appunto dell'epoca più recente del Vaticano II, cioè è una Chiesa che mette in evidenza la collegialità, l'ascolto, no? Lui ha creato questa realtà, ma non perché l'ha voluto lui, era un'idea appunto delle congregazioni prima del conclave, questi 8 cardinali che vengono da varie parti, per cui c'ha la possibilità di ascoltarli. Dice: io sono sempre presente quando loro si riuniscono 2 volte al mese e li ascolto, quindi cioè capisce quello che sta succedendo in giro per il mondo, no? Nella Chiesa. lui ascolta, gli piace anche ascoltare le critiche, questo è veramente notevole. A volte telefona ai critici, no? Sono tanti che hanno ricevuto queste e dice che gli fa bene ascoltare. E so anche di persone che gli hanno detto: le posso dire una cosa che dicono i preti di lei? Sì, allora. E lui ringrazia e tiene presente, no? E anche le critiche perché le apprezza. Un giorno ci raccontava il vescovo di Carpi, no? Monsignor Cavina. Poi ho trovato tutto su internet, quindi non rivelo nessun segreto, diciamo così, personale, che in un'assemblea dei vescovi italiani lui ha voluto andarli a trovare a porte chiuse perché loro potessero dirgli tutte le osservazioni critiche. Siccome però nessuno parlava, all'inizio per rompere il ghiaccio lui aveva di fronte, erano messi così, in quinta fila c'era questo giovane vescovo di Carpi e allora gli ha detto: ma tu per esempio cosa hai da dirmi? No? E allora lui si è sentito chiamato e aveva fatto degli esercizi a preti e aveva sentito qualche malumore. E allora gli ha detto alcune cose. E dico, i preti dicono questo, quest'altro, quest'altro, che li mette in difficoltà, non so, qualche cosa. E lui raccontava che è rimasto molto colpito dalla gratitudine del Papa, gli ha ringraziato molto per questa apertura. Poi, finita l'assemblea, non so se altri hanno detto qualcosa. Ha detto: attenzione che qua fuori ci sono i giornalisti, no? Però cioè, rimanga tutto tra noi. Solo che questo poveretto, diciamo, all'inizio dice è andato tutto bene, poi dopo qualche giorno comincia a trapelare una notizia dei giornali che i vescovi italiani contro il Papa, poi dopo qualche giorno il vescovo di Carpi, cioè lui contro il Papa, e quindi lo cioè, mettono in evidenza, evidentemente è sfuggita qualche voce, e allora cosa succede? Che il Papa gli telefona. E per solidarietà, per dire coraggio, mi spiace che sia successo questo, però poi lo incontra qualche giorno dopo e dice: hai reso pubblica la mia telefonata? Beh, veramente ancora no, ma fallo perché ti ho telefonato perché tu dicessi che io sono, che cioè che siamo in piena sintonia. Dopodiché cosa fa? Va a Carpi, è successo, capite? Perché è andato a Carpi? E così è chiaro che sono d'accordo, no? Così, e così funziona lui, così funziona il Papa. Anche se volete, dal punto di vista ecclesiologico, l'ermeneutica della riforma e della continuità, come diceva Benedetto XVI, cioè c'è una continuità, è ovvio che c'è un crescere, no? Un portare a compimento altre cose che i predecessori hanno fatto e continuo il riferimento ai predecessori nel suo magistero, no? Un'altra chiave di lettura che mi veniva, la potremmo chiamare se volete della nuova sensibilità, questa l'ho mutuata da una lezione che ha fatto Don Armando a Verona, di cui ho visto la registrazione, e a un certo punto era sulla nuova evangelizzazione. Don Armando cita quel filosofo francese che sta cominciando ad essere abbastanza conosciuto in Italia, Fabrice Hadjadj, si chiama, un nome difficile da pronunciare, professore di filosofia nei licei francesi e che ecco, autore molto brillante di molti libri appunto interessanti, no? E lui in un articolo in realtà non tradotto che in francese che fa riferimento, ecco, le message della carité, no? Il messaggio della carità, a un certo punto porta avanti un suo pensiero in cui lui è abbastanza critico nei confronti di questo filosofo, nei confronti appunto dell'evoluzione tecnologica moderna che provoca problemi relazionali, secondo lui. Ok, allora alla fine il punto interessante della citazione è che dice che, secondo lui, che la modernità era ancora segnata dall'affermazione della verità, anche se ideologica o totalitaria, cioè una pretesa di verità, un'attenzione alla verità, no? La verità da scoprire, da dire, a volte da imporre, con l'ideologia. Mentre la postmodernità o la dopomodernità è soprattutto segnata da ricerca di soluzioni tecniche o dal culto dell'emozione. Ecco che dunque il pensiero della carità si sposta perché noi siamo oggi meno sfidati da eresie della verità quanto da eresie dell'amore. Cioè, è la verità dell'amore che sfugge o che è malintesa, no? Allora, detto, Don Armando nella sua lezione diceva che questo punto mi ha aiutato a comprendere perché il Papa parla tanto di misericordia e la fa, la misericordia la vive, no? Cioè, esprime l'amore di Dio appunto, nella misericordia, o se volete anche tutto il riferimento alla rivoluzione della tenerezza, cioè è che è l'amore che si esprime tangibilmente, che si può percepire, che si sperimenta. Perché da sempre tutti abbiamo bisogno di amore, ma oggi in modo più sensibile, più forte, e l'amore non si può spiegare, l'amore va sperimentato e va vissuto. E allora, nel contesto dell'amore, dopo può. Posso, allora ho le condizioni per giungere a capire la verità. Questo lo diceva anche Giovanni Paolo II, eh? Noi siamo debitori al mondo, noi cattolici, noi cristiani, di questo messaggio: Dio ti ama. Benedetto XVI, ai vescovi della Val d'Aosta, diceva: prima i giovani devono capire che Dio è amore, poi dopo capiranno che Dio è verità. Beh, capite che non è che il Papa spunta come un fungo, diciamo così, isolato, cioè è figlio anche della Chiesa e di tutti i padri che l'hanno preceduto, è solo che lui lo porta ecco, fa un passo avanti. E in effetti, cioè, Don Armando dice, non so, c'ha i suoi dati, che con Francesco che si è dato l'aumento delle confessioni, ma in effetti anche solo un anno dopo la sua elezione, in un'intervista che io ho letto, che hanno fatto a Introvigne, che è un sociologo di Alleanza Cattolica che lo segue molto, continua, insomma, che segue molto il Papa, e lui, alla domanda che gli facevano: ma perché secondo te questo Papa riesce a far breccia in tanti cuori, la sua esperienza come gesuita e come confessore può spiegare in parte questa sua dote? E lui rispondeva: effettivamente, ecco, la gran parte dei fedeli non sono quegli intellettuali sofisticati in cui vogliono capire se c'è continuità o meno con i papati precedenti o che non leggono neanche appunto i giornali, e invece si commuovono per la rinuncia di Benedetto XVI, che intuiscono che è un gesto profetico di straordinaria grandezza, di fronte a tutta la storia. Bisogna essere un gigante per dimettersi da papa, eh? Nel momento in cui si rende conto che Dio glielo chiede e che ci sono motivi molto seri di salute, di forze fisiche per farlo, no? Si commuove appunto di fronte a Papa Francesco che, ecco, fiumi di misericordia che peraltro nel discorso di Papa Francesco sfociano in un luogo preciso che è il confessionale. C'è un annuncio continuo della confessione, è uno schema molto semplice, ma visto il successo, adatto a moltissime persone che proprio dalle cose più semplici devono ripartire perché non le conoscono più. Qui si riconosce la pedagogia gesuita degli esercizi spirituali, non nel senso che il Papa voglia imporre la spiritualità gesuita come unica a tutta la Chiesa, credo anzi sia attento a non farlo, ma nel senso che mette a frutto quanto ha imparato confessando, ha confessato tantissimo, e dando esercizi per proporre una grande meditazione, un corso di esercizi spirituali, con la minuscola, perché non sono ignaziani nel senso stretto, al mondo intero. Allora, questa è un'altra chiave di lettura molto interessante, no? E che può anche aiutare a capire come fare apostolato nel mondo postmoderno. Bisogna farlo attraverso l'amore. Cioè, non basta più la semplice riproposizione della verità. Non attrae nessuno, anzi magari fa scappare pure, no? Adesso, detto in generale, evidentemente, poi ci sono anche casi singoli. Ci sono diversi intellettuali che sono stati conquistati da Benedetto XVI, si intende dalla sua dalla proposizione della verità così profonda. Però, pensando ai miliardi di persone, no, c'è bisogno, cioè, la verità entra attraverso l'amore, che poi è quello che ha fatto Gesù. È quello che ha fatto Gesù, con la sua croce e con tutta la sua vita, no? E a Maria di Betania non fa un trattato sulla morte, sul dolore, sul significato della vita, ma piange con lei. Beh, eccetera. Allora, una sesta chiave di lettura che mi aiuta a capire il disagio. E qui viene, diciamo, se vogliamo, dalla crisi della teologia morale. Cioè tenete presente che il Vaticano II ha detto che tutta la teologia andava riformata sulla base della scrittura. Il rischio della teologia morale era che era diventata più una filosofia morale, perdendo il contatto vivo con la scrittura. E un altro dei problemi che ha la. Tenete presente per esempio il libro di Piper sulla prudenza o anche il libro Le fonti della morale cristiana di Servet Pinkers, un domenicano belga molto, molto acuto, che spiega che per secoli è stata abbandonata la virtù della prudenza. Voi potete dire, cioè no, non vi chiedo adesso, ma potete pensare, in una vita da cattolica quante volte ho sentito predicare, no, nelle omelie domenicali, ma anche nelle meditazioni più approfondite sulla virtù della prudenza, no? Forse poche volte, o forse mai. Capite che se si perde la prudenza, si perde la libertà. E il cristiano ha bisogno solo di regole da applicare tout court. Basta l'obbedienza. Allora, capite che un cristiano abituato così, se di fronte al discernimento a cui il Papa Francesco chiama la Chiesa, in tutti i casi non c'è un caso uguale all'altro. Per questo, secondo me, perché non risponde ai dubbi dei cardinali, ma perché loro seguono un paradigma diverso. Vagli a spiegare che seguono un paradigma diverso. A parte che si potrebbe anche dire, guarda che, cioè, la dottrina non cambia, però, cioè, quindi è tutto Amoris Laetitia dice che il matrimonio è indissolubile, è ovvio che è indissolubile il matrimonio, ma non, e che il bene è quello, ma si tratta di capire se nelle diverse situazioni come si aiutano le persone a fare un percorso e anche se quella mancanza oggettiva è, come si dice, imputabile o no? Cioè, non basta aver compiuto la mancanza oggettiva perché questa sia imputabile come peccato, no? Cioè, purtroppo, appunto, può capitare a volte, se uno fa l'incidente, cioè, recentemente anche si è notato, non l'avevo visto, è dramma, no? Quel ciclista è andato contro. Allora, è un peccato uccidere un uomo, sì, anche con la macchina, ma è imputabile, bisogna vedere, no? Sia la legge civile, ma anche della legge morale, se non c'è consapevolezza e piena avvertenza, no? Pensate al caso dell'aborto, no? Io da giovane sacerdote quasi mi scandalizzavo a leggere il libro di morale sul quinto comandamento del professor Ciccone. Saggio moralista pubblicato dall'Ares in due volumi, Salute e Malattie, quando parlava dell'aborto arrivava a dire che secondo lui pochissime donne sono veramente colpevoli di questa mancanza perché sono tali e tante i condizionamenti. Capite? No, non è che dice che l'aborto non è un delitto, è che l'aborto è ovviamente un delitto, ma è imputabile, questo bisogna vederlo, no? È colpevole davvero, era libera quella donna di abortire? Era così condizionata. Questo è un esercizio da confessore. Comunque, e allora, ecco, io volevo dirvi, questa, certo, Il processo del discernimento di una realtà a volte richiede anni, così come il processo educativo. Noi forse, adesso mescolo un po' le chiavi, siamo abituati ad un cristianesimo pacchetto concluso, quindi uno nel catechismo per la prima comunione, poi la cristiana, basta, adesso tu c'hai tutto per essere cristiano, ma non è così. Non è così soprattutto oggi. Siamo abituati ad... Invece, allora, per acquisire una certa virtù, per uscire da una certa situazione, a volte ci vogliono anni, anni e anni. Anche per capire, per discernere una certa situazione, ci vogliono anni, no? E a proposito del discernimento sui vari casi di situazioni irregolari del capitolo ottavo di Amore e Letizia, Don Armando raccontava di un sacerdote svizzero che anch'io conosco, che lavora nel tribunale ecclesiastico di Zurigo, che dice, beh, Amore e Letizia è stato un passo indietro per tutta la Svizzera, perché lì non c'era nessun discernimento, tutti divorziati e sposati facevano la comunione, capite? Questo anche ci aiuta ad aprire un po' la mente, a capire che la Chiesa è un po' più grande dell'Italia, La Chiesa è universale, è cattolica, sono 5 continenti, sono situazioni molto diverse, anche per non esagerare appunto questo capitoletto che sono 20 pagine su 220 dell'ottavo e perdersi il quarto e il quinto che sono il cuore dell'enciclica, cioè dell'esortazione apostolica, cioè è la strumentazione perché si possa deve, abbiamo capito che il matrimonio è indissolubile, ma vogliamo renderlo di fatto che non si scioglie? Questa è la sfida della Chiesa oggi, aiutare i matrimoni prima nella preparazione e dopo nell'accompagnamento a vivere la carità, capitolo 4 di Amore e Letizia, tra di loro, l'amore di amicizia. Voi sapete quando è entrato l'amore come considerazione del matrimonio nel Magistero della Chiesa? È entrato nel Vaticano II, prima nessuno ne parlava dell'amore. È entrato timidamente nel Vaticano II, Gaudium et Spes, poi ovviamente questo personalismo, no? è sempre la linea su cui poi è stata scritta Umane Vitae e poi Familiaris Consortio e poi Deus Caritas Est, in cui il Papa Benedetto apre a secoli di approfondimento sul fatto che l'eros è creato da Dio, l'amore discendente, non solo l'amore ascendente. Però qui capite il lavoro culturale che va fatto lì e che se lo facciamo bene noi cattolici sbaraglieremo tutte le pornografie che esistono, se lo faremo bene, è una sfida. E allora il Papa Francesco prende questa eredità, è un'eredità, e la dilata. Grazie a tutti i 2 sinodi che ci sono stati. Sono continuamente citati, non è... Il documento viene scritto anche da altri, no? L'amore di Letizia non è che lui poi lo rivede, lo fa suo, ma... E quindi, ecco, pensate, chiudo rapidamente perché poi vi lascio forse un po' di tempo per qualche domanda. La dottrina sociale, pensate al discorso della dottrina sociale di Francesco, l'ho dato sì, e la sua dottrina sociale, altre cose state dette prima, è veramente profetica, cioè questa realtà, io non la conoscevo praticamente, no? Per me gli ecologisti erano un partito tedesco, i Verdi, ci lasciamo formare dal Papa o pensiamo di sapere già tutto noi? Cambiamo il nostro comportamento, cioè quando facciamo fatica a fare la raccolta differenziata, che è una piccola cosa evidentemente, ma cioè, una delle chiavi interne del pensiero del Papa è che tutto è connesso, tutto è collegato, tutti siamo collegati, non c'è, l'individualismo è una malattia della testa, ma nella pratica siamo tutti collegati e quindi ogni azione nostra anche nei confronti del creato è morale, no? Allora, la dottrina sociale della Chiesa, la cui ignoranza porta alcuni a leggere in termini solo politici gli interventi del Papa attuale o precedente o futuro, che è un errore perché devono leggere, occorre. È ovvio che se la politica è la gestione della cosa comune, gli interventi del Papa hanno delle ricadute, sia quelli che fa, sia quelli che non fa, però non è la chiave di lettura giusta quella politica, è infinitamente riduttiva. Allora uno dice: studiati la dottrina sociale cristiana, cattolica, i documenti vari e anche l'ultimo, e poi capirai perché il Papa dice certe cose, no? Se le leggi in termini politici, hai sbagliato fin dall'inizio ed evidentemente non lo capisci, no? O lo avversi se ti sembra di leggere che lui sta da un'altra parte politica rispetto alla tua. È una chiave di lettura sbagliata. Un'altra chiave di lettura interessante è quella biografica, no? Cioè, appunto, un po' l'abbiamo detto, siamo abituati a papi nell'ultimo secolo, molti sono papi diplomatici, ufficiali di curia, no? Pio XII, anche Paolo VI, poi certo diventano arcivescovi, ma sono uomini d'ufficio, uomini di cultura. Giovanni Paolo II, il filosofo, grande filosofo, Benedetto XVI, grande teologo, forse per alcuni poteva essere il più grande teologo, lo è, del secolo scorso, ma di questo tempo. No? Invece Papa Francesco è confessore, direttore spirituale, predicatore, poi è stato anche provinciale dei Gesuiti, insomma. Però è più quello, secondo me, no? Poi è anche, la biografia è gesuita, quindi ha questo spirito a cui alcuni sono abituati, altri no, per noi, per alcuni può essere un riferimento nuovo, no? Il fatto che un confessore sappia che il principio generale va poi applicato al caso particolare e non puoi applicarlo tu cur senza tenere presente delle circostanze personali della persona, dell'ambiente in cui vive. Questa il buon confessore l'ha sempre fatto. L'ha sempre fatto. A proposito di gesuiti, io non mi ricordo il nome, c'è un famoso gesuita di qualche decennio fa che a Roma era un professore di diritto canonico rigido, sulla cattedra, poi andava in confessionale e era un'altra persona. È in processo di beatificazione. È così, no? Allora, il fatto che il Papa sia confessore ci aiuta a capirlo. Anche San José Maria diceva ai sacerdoti questo: mi raccomando, il principio generale va applicato alla singola persona, alla singola cosa. In realtà, il Papa, parlando con i gesuiti qualche mese fa, tra tante cose che ha detto, è che è preoccupato che in alcuni seminari torni un po' questa impostazione sulla confessione, che il principio generale va applicato tout court alla singola situazione. Questo è un pericolo per le anime, no? Un pericolo. Una chiave di lettura, se volete, e sto concludendo, psicologica, è perché in effetti, siccome a tutti ci dà fastidio che essere corretti, a tutti dà fastidio essere così presi in castagna, allora certo, se uno, cioè, leggendo, come si chiama, Evangelii Gaudium, se voi, io ve lo cito, se volete rileggetevi il punto 80, 80 di Evangelii Gaudium, e poi il punto 93, 94, 95. Il punto 80 è quello dove dice che il relativismo pratico è più pericoloso di quello dottrinale. Relativismo pratico dei cattolici impegnati, che vivono però come se Dio non esistesse, che vivono come se non ci fossero quelli a cui portare il Vangelo, vivono contenti di quello che hanno addosso e cercano la gloria umana. E la mondanità spirituale sostanzialmente è questa. Oppure il cambio di paradigma, quando dice: guardate che la dottrina non è la cosa più importante, la cosa più importante è il kerygma. Se uno ha vissuto per decenni pensando che la dottrina è la cosa più importante, il kerygma è proprio quello che dicevamo prima, cioè tu sei amato da Gesù Cristo che ha dato la sua vita per te. Poi dopo vedremo gli approfondimenti dottrinali che sono meno importanti, sono secondari, e poi alcuni vengono superati. Noi per adesso noi sappiamo che il limbo non c'è più nel catechismo. Per secoli le mamme che perdevano i bambini si angosciavano perché il povero bambino era nel limbo. Adesso Cardinal Ratzinger l'ha cancellato con un colpo di penna. Zacchete, è solo un'ipotesi teologica, ma era dentro nei catechismi. La relatività dell'aspetto dottrinale, no? Cioè, dipende, se una cosa è un dogma, no? Che si capisce, no? Se è un'ipotesi teologica, è un'ipotesi teologica. È molto diverso, no? Allora, psicologicamente, vale per il Papa che mi mette il dito nella piaga e quindi mi fa male, mi chiede di cambiare vita, di cambiare pensiero, di cambiare schema, di cambiare schematismo, mi scomoda, mi scarnifica. Certo, la reazione più umanamente comprensibile è dire vai a quel paese, no? Tu sei un comunista, sei un argentino, no? Sei un eretico, sei l'antipapa. Così io sto tranquillo, continuo come prima. Questa è la chiave di lettura psicologica, secondo me. Laddove i santi ci spiegano che se la corruzione fraterna ti fa male, vuol dire che forse quella tintura di iodio ha trovato una ferita aperta. Quel mercurio cromo, no? Cioè, se brucia, vuol dire che sta facendo bene, no? Quello è quello che io consiglierei a uno che ha questa reazione. E l'ultima cosa che vi dico, ma l'ultima chiave di lettura, è quella della differenza tra teologia dogmatica e teologia pastorale, ma questo l'abbiamo già un po' accennato. E appunto, cioè, se già è stato fatto questo lavoro nella Familiaris Consortio richiamare quello che è la verità secondo Dio, come rivela che cos'è la famiglia, no? Famiglia diventa ciò che sei. Poi la pastorale aveva una parte minore, adesso nel documento Amoris Laetitia. La pastorale, cioè come aiuto la famiglia ad essere ciò che è, come aiuto i matrimoni veramente a restare uniti, ha la parte preponderante. Allora, se uno è abituato che il magistero deve essere solo dogmatico, si trova a disagio, perché la pastorale mi chiede un cammino molto importante, no? Mi chiede di cambiare. Beh, io capisco benissimo i miei colleghi parroci, cioè la Chiesa fa fatica, cioè è abituata da secoli che per il matrimonio non c'è bisogno di tanto e ancora adesso facciamo fatica, cioè, ci sarebbe bisogno di un corso universitario prima del matrimonio, ma non si può, e soprattutto dopo, ma non siamo abituati, non c'è tradizione nella Chiesa, no? Meno male che qualcuno, quando è in difficoltà, torna dal prete che l'ha preparata al matrimonio e chiede aiuto. Ma sono pochi, no? E questo cambiamento anche pastorale della Chiesa che il Papa sta cercando di fare. Non so, questo è quello. Poi, quindi, il resto, come mi è capitato anche ieri sera, non riesco a dirlo, chiave di letture interne, piuttosto che anche qualche antidoto. Ne dico solo uno di antidoto, che è quello che consiglio sempre, di leggere direttamente il Papa e non i commentatori, a meno che non siano commentatori che ci aiutano a capirlo, favorevoli e uniti a lui, no? Se sono contrari, lasciateli perdere, perché secondo me, poi dopo, in realtà il Papa li apprezza, però bisogna essere un po' preparati, ecco, per riuscire anche a fare sintesi delle critiche, e molto spesso non lo siamo, no? Cioè, perché se il Papa invita gli anglicani a fare i vespri in San Pietro, quelli si stracciano le vesti, ma voi siete laureati in teologia ecumenica? Non credo, no? Allora, studiate per 3 anni teologia ecumenica, poi forse non vi straccerete le vesti, non so, dico io, no? E allora, bisogna anche avere l'umiltà di sapere che uno non sa, sapere di non sapere, no? E fidarsi del Papa. Se il Papa è bravo solo se fa quello che dico io, allora sei tu il Papa. Ah, sei tu il Papa? Allora seguo te, no? Invece io sono cattolico se seguo il Papa, quindi se il Papa mi chiede di cambiare testa e vita, forse va proprio bene, perché se non mi chiedesse di cambiare testa e vita, potrebbe venirmi qualche dubbio sul fatto che sia il Papa adatto a me e a questa situazione del mondo. Non so, però adesso io quando ho un microfono e un pubblico attento potrei continuare ore e ore, ma non voglio dare fastidio, poi il tempo è... Cioè, non so se c'è qualche intervento, qualche domanda, qualche perplessità.
No, non è una perplessità, però un chiarimento, se ho capito bene.
Sì.
L'interpretazione di oggi, che per esempio il Vaticano, il Concilio Vaticano II, è come se fosse venuto, tra virgolette, troppo presto, in un momento in cui nella Chiesa, né noi cattolici, eravamo preparati a questi cambiamenti. Invece, e da allora adesso ci sono state tante rivoluzioni che attualmente il Papa lo sta mettendo a fuoco e forse adesso siamo più pronti per capire quelle trasformazioni. Era questo che voleva dirci?
Sì, no, non ho mai voluto dire che il Vaticano II è arrivato prima del tempo, no, questo no. Ho detto semplicemente che no, forse per alcuni sì, ma per alcuni sì. Da parte, quando un concilio è dirompente, del male lo fa, sempre, no? Cioè, non, questo è normale, è arrivato al momento giusto, è arrivato quando doveva arrivare. Poi dopo c'è bisogno di tempo per assimilarlo, questo sì, c'è bisogno di tempo per assimilarlo. Cioè, questo è sempre stato così, c'è bisogno di tempo per assimilarlo. Alcune cose entrano subito, altre entrano con più fatica, idee o impostazioni, no? E ecco, no, quindi non... sì.
È una riflessione, spero il più breve possibile, perché non è facile sintetizzare quello che in testa, però... nel seguire tutta la parabola, no? Esemplare, io ho colto come se a volte, per forza di cose, a livello storico e vocale, diciamo così, ci fosse stata come l'urgenza che emergesse qualche cosa di specifico all'interno di quello che è un messaggio complessivo, vuoi a volte la verità, l'aspetto dottrinale, l'aspetto pastorale, l'aspetto di porre proprio in rilievo Dio come amore, no? Altre volte viene forse da pensare quanto sia importante ogni tanto fermarsi a riflettere sull'importanza dell'unità, dell'unificare, no? Cioè l'unità di tutti questi aspetti, no? Senza volere per forza esasperarne uno o dare troppa importanza all'altro, ma riportare quello che sono gli input, i messaggi, no, che ci vengono, a qualche cosa di unitario dentro di noi, senza dimenticare che il nostro io interiore prima di tutto ricerca di unità ed è chiamato ad unificare, no? Perché non può stare l'amore, Dio è amore, senza che Dio sia il verbum, no? Cioè la verità, il logos, che poi si è incarnato ed è amore, no? Specifico, intendo dire, è difficile ma è fondamentale e necessario per l'uomo riportare il tutto ad un interiore e aiutare forse nel cammino pastorale anche a fare questo, cioè a indicare all'essere umano che pensa, che ama, che è fondamentale trovare l'unità di tutto ciò dentro di sé, e anche il fatto di non dimenticarsi forse che è sempre un essere umano, per quanto chiamato al bene, che ha la scintilla del bene dentro di sé, la chiamata al bene, un essere caduto, cioè un essere che comunque porta in sé una ferita, una fragilità che gli viene da molto lontano, no? Quindi benissimo, no? La tenerezza, l'importanza della teologia del corpo, di cercare una vicinanza, no? Però anche è vero ricordarsi che poi siamo tutti esseri incarnati fragili, che la dobbiamo vivere, perciò la prudenza, giustamente, no? Cioè noi non siamo comunque Gesù Cristo, che non aveva, come dire, il rischio a volte di trascendere in atteggiamenti magari poi invece inopportuni, voglio dire, no? Quindi e tutto questo mi pare molto importante se si mette in luce questo fattore dell'unità,
di cercarla. No, sì, arriva, no, volevi dire qualcosa tu anche? Subito o no? No. No, un attimo, una cosa. Dunque, ovviamente il valore dell'unità, insomma, nessuno lo può mettere in dubbio, l'unità della Trinità, l'unità della Chiesa, però nell'ambito della dottrina è anche vero che poi dopo c'è un percorso da fare, per cui bisogna capire ciò che è priorità e ciò che è secondario, no? E poi c'è comunque una... lo Spirito Santo che guida la Chiesa e che dice in questo momento conviene fare questo, in questo momento è più importante quest'altro, cioè il Papa è, cioè, se no, cioè, per questo esiste il governo nella Chiesa e per questo esiste la direzione spirituale che ti dice adesso tu come persona in questo momento della tua vita punta su questo aspetto e è giusto che uno che guida tutta la Chiesa o un vescovo che guida una diocesi o il prelato dell'Opus Dei che guida la fetta della Chiesa che si chiama Opus Dei debba dire adesso fai questo, cioè, no? Quindi allora è ovvio che l'unità rimane sempre, ma però è anche umano sottolineare qualcosa o dare una priorità a un'altra cosa e dal punto di vista del fatto che siamo peccatori non penso che sia una delle cose che più il Papa dice, no? Cioè che siamo peccatori, che Dio perdona, che la misericordia, che la confessione, che quindi è una costante del suo magistero, miserando ad quel genere, addirittura la sua vocazione nasce nel confessionale, no? Cioè quindi da quel punto di vista non so se mi sembra una sottolineatura importante, bisogna tenere insieme le cose, al contempo bisogna anche cambiare, no? Perché se tenere insieme diventa la scusa per rimanere fermi e fare come si è sempre fatto, allora stiamo di fatto disobbedendo al Papa, no? E cioè la Chiesa non deve continuare a dire abbiamo sempre fatto così, abbiamo bisogno di cambiare stile, di trovare, e che questo vuol dire anche ascoltare lo Spirito Santo che ha una fantasia infinita, dice il Papa nella Evangelii Gaudium, citando Giovanni Paolo II, ha una fantasia infinita, allora dobbiamo sapere, mi pare, sì.
Cioè, in questo momento storico, quindi, da questo Papa, rispetto a, diciamo, sentito, al fatto che tante persone con cui si entra in relazione che dicono, io chiedo in Dio ma non credo nella Chiesa.
Sì.
In questo momento però c'è una variabile di più.
Sì. Sì.
Sì. Effettivamente siamo in una fase storica diversa.
Sì.
In parte.
Sì.
Cioè, il Papa ha capito anche la posizione di chi in qualche modo.
Sì.
Non so, si può dire.
Ma penso sicuramente di sì, cioè nel senso che lui, se io non vorrei, diciamo, dar fastidio a nessuno e né scandalizzare nessuno, perché è una delle cose che ai critici ha dato fastidio, cioè, però è esemplare di un modo di fare, cioè come ha trattato Eugenio Scalfari, perché per qualcuno è il nemico numero uno, o numero due, o numero tre, e lo ha conquistato. Il percorso dello Spirito Santo nel suo cuore per portarlo eventualmente alla fede o alla fede piena, se lo vede lui, non è che dobbiamo giudicarlo noi. Però di fatto lui è stato conquistato da questo atteggiamento del Papa nei confronti di chi non crede, tanto che, cioè, in modo che appunto a qualcuno che è abituato a un papato, come dire, che è attentissimo alla parola che esce rivista dal segretario di Stato, cioè lui non ha voluto rivedere le interviste che gli ha fatto quello là e quello là, a memoria ha scritto delle cose anche sbagliate. Ma il Papa ha voluto questo, no? Ha voluto fidarsi di lui. Poi dopo a un certo punto una delle interviste l'hanno dovuta togliere pure dal sito, ma non ha voluto rivederla, no? Quindi questo è un gesto, cioè gli interessava di più quella persona lì che la risonanza e la confusione che crea. Cioè quindi anche quello che lui dice, preferisco una chiesa in uscita, anche se incidentata, cioè se esco di casa mi possono mettere sotto quando attraverso la strada, che una chiesa chiusa, Quindi lui è consapevole dei rischi, ma va verso. Allora può darsi che un'immagine di chiesa non monolitica, no? Appunto contrapposta a chi sta fuori, ma guardate che cioè, molti di questi personaggi ma non sanno, conosco un caso concreto di un personaggio pubblico, giornalista, che dice a un prete come me, ma io non so niente della Chiesa. Cioè c'è un sacco di gente che sta al di fuori della cittadella fortificata che siamo noi, ma un sacco, e che possiamo dire che sta aspettando, anche se psicologicamente forse non sta proprio aspettando, ma certo se scopre un messaggio nuovo, cioè se scopre Gesù Cristo, può essere conquistata da Cristo, no? E non da una posizione ideologica. Papa a Milano ai preti dice quando la fede è chiusa diventa ideologia. E questi sono contenuti un po' nuovi per il Magistero, secondo me, no? Che fino adesso era preoccupata di dire questa è la fede, ma il Papa si occupa di più di risvolti esistenziali imprevisti che possono derivare da un atteggiamento di fedeltà all'ortodossia. È paradossale, ma è così. Però riconosciamo che è abbastanza vero che possa succedere, no? Cioè che paradossalmente per essere fedele, temendo di ricevere un vulnus da colui che è eretico, che sta fuori, cioè, non lo affronto, lo tengo lontano e quindi quello non ha l'aiuto che gli può venire da Cristo attraverso di te. Non so se... Quindi di fatto che i suoi gesti possano avvicinare molte persone, mi pare che stia avvenendo, ad altri stanno antipatico, non lo so, fa lo stesso, no? Però che loro possano vedere che... Cioè, perché poi la critica che lui fa alla Chiesa è molto forte, ab intra. Infatti chi più ce l'ha con lui sono i preti, no? Dice, ma come ogni volta che parla con noi ci bastona, dicono loro, no? E lui ha detto, ah sì, adesso te lo terrò presente, cioè, poi cerca di tenerlo presente, però poi continua a dire quello che ritiene che vada detto, no? La dogana dei preti, no? A un certo punto, predicando ai preti, dice che cioè, la gente per entrare nella chiesa deve passare dalla dogana dei preti, no? Cioè... Poi qualche volta a me è capitato, no? Sento, beh, stai esagerando, ho tutti questi preti così cattivi. Cioè. Poi dopo senti aneddoti attuali che sono proprio così. Cioè preti che impediscono alla gente, cioè che mettono degli ostacoli assolutamente inopportuni, no? Alla gente, non so, capite? Cioè questa è quando alla carità vera di Cristo si... sostituisce la paura di sbagliare o il senso del potere, si creano queste cose, no? Non dico che cioè, sbagliare sbagliamo tutti, ma l'importante è sapersi correggere. Non so se ho risposto, cioè ho dato risonanza. Per cui ecco, cioè in realtà, cioè, allora io come prete del Opus Dei vorrei dire: a parte che San José Maria diceva Papa, senza il Papa non siamo niente. Ratzinger diceva a Monsignor Caritz accanto a lui, quando escono i lefebriani che hanno rifiutato la mediazione, cioè, non si rendono conto che senza il Papa non sono nulla. I lefebriani che se ne escono, no? Don Alvaro, che a Parigi, se sul sito Opus Dei c'è un filmatino di pochi minuti, risponde a una domanda dicendo questo, no? Senza il Papa non si è più cattolici, non si va da nessuna parte, bisogna amare il Papa chiunque egli sia. E quella è proprio una critica, Lefebvre è una critica al Papa di stampo tradizionalista. Allora, io posso pensare, come è ovvio, il Papa con il suo magistero per tutta la Chiesa aiuta noi a riscoprire nel tesoro dello spirito dell'Opus Dei alcune cose che possiamo dimenticare. Quando ha indetto l'anno della misericordia, noi abbiamo riscoperto la lettera del prelato del padre di quell'anno lì, ci ha fatto riscoprire come nello spirito dell'opera, come è presente questa realtà delle opere di misericordia che dobbiamo, che ci ha aiutato a riscoprire e a rivivere. Quando ha scritto Evangelii Gaudium, se la leggiamo lasciandoci convertire, scopriamo che la nostra, cioè, l'Opus Dei ci chiama a essere apostoli in mezzo al mondo, nella situazione normale della nostra vita, attraverso l'amicizia, la confidenza, eccetera, eccetera, ci aiuta a riscoprire questo, no? Come vivere davvero da apostoli nella nostra vocazione battesimale e come evitare tutte le tentazioni degli operatori. Se voi sostituite a operatori pastorali, non so, appunto, non so, l'apostolo, il cristiano come, come apostolo anche per il suo battesimo, no? Trovate. Quindi abbiamo molto, molto bisogno di questo Papa che ci aiuta a fare apostolato nel mondo postmoderno con uno stile postmoderno.
Posso dire una cosa?
Sì.
Prima di tutto grazie moltissimo, finalmente ho capito qualche cosa delle chiavi di lettura. Però io dico anche, pensando anche all'unità, in fondo se noi abbiamo noi stessi, quando qualcosa per quel capitolo dell'amore se esiste si fa, se ci sembra strano, leggiamo, diciamo, ci aiutiamo con le stesse parole di Papa Francesco, che rimanda a tutte le encicliche che lei ha chiamato, in fondo sì, è lo sforzo che dobbiamo fare,
sì,
questo,
sì,
con le parole stesse del Papa,
sì,
che ci rimanda alle altre encicliche, arriviamo all'unità della verità, che però poi va portata con
sì,
amore, che poi
sì,
è questo tipo di apostolato
sì,
personale, dobbiamo volere più
sì,
per le persone, questa è la...
No, no, senz'altro, no, poi senz'altro bisogna fare uno sforzo anche di studio, questo è vero, no? E questo cioè, è comodo avere la regoletta da vivere, eh? È molto comodo. Uno non deve né studiare né andare incontro agli altri, né... è molto comodo avere la regoletta da vivere. E invece che ogni situazione è diversa e che ci richiede un discernimento, una preghiera, un'azione dello Spirito Santo, uno studio, questo è molto impegnativo. Va bene, allora interrompiamo qua. Grazie a voi, grazie a voi. Sì. 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 Infatti, benissimo, stupendo, grazie. No, ma è proprio così, è proprio così, è proprio così. Chi non è credente può avvicinare Gesù senza tante sovrastrutture culturali e forse essere più... Va benissimo, dare il Vangelo in mano alle persone perché può fare un sacco di bene. Grazie a voi.